Invito. Allora, io dico due cose, tre cose sulle questioni degli obiettivi, appunto, delle politiche urbane e poi una invece sulle condizioni che sono necessarie perché queste politiche si realizzino. Dal primo punto di vista, cioè quali sono gli elementi chiave dal mio, secondo me, sulle questioni urbane in Italia. La prima questione è che l'Italia ha un deficit di scala, cioè le nostre città hanno un aspetto positivo, sono piccole, c'è un policentrismo, questo consente tutta una serie di aspetti positivi, non ultimo il fatto che in Italia non ci siano le banlieue, ma ha un grande deficit dal punto di vista della capacità di competere sul piano internazionale. Voi pensate che se noi prendiamo insieme i cittadini dell'Emilia-Romagna e li sommiamo a quelli della Lombardia, facciamo 14 milioni di abitanti, tutta l'Emilia-Romagna e tutta la Lombardia, che è qualcosa che equivale più o meno all'area metropolitana di Londra o di Parigi e che è molto più piccola delle città, per esempio, della Cina, che sono 20 milioni di abitanti, oppure una città come Chongqing, che magari vi dice poco, ma è una città che ha 32 milioni di abitanti, ha un porto fluviale che è da solo, fluviale, quindi su un fiume, uno dei tanti mille porti fluviali, che sta su un fiume e che fa tanti container come tutta l'Italia. Noi stiamo parlando quindi di città che si confrontano con città di queste dimensioni. E quindi l'Italia ha un grossissimo problema da questo punto di vista che richiede ovviamente una capacità di tanto di scegliere e in secondo luogo di scegliere quali sono le città su cui veramente investire, eccetera, e in secondo luogo di pensare che Milano e Bologna sono due città che sostanzialmente possono considerarsi un'unica grande area metropolitana. La seconda questione che io vedo molto emergente è che ci sono una serie di problemi sociali nuovi che le città devono affrontare, ai quali non siamo pronti e preparati. Tra questi, lo dico per primo, anche se potrebbe apparire per ultimo, il tema della rappresentanza, cioè la complessità sociale, la disarticolazione sociale, la diversità dei bisogni delle persone all'interno delle nostre comunità, delle nostre società, che è la famosa rottura delle classi sociali tradizionali, eccetera, eccetera, ha reso molto più difficile il tema della rappresentanza. E la questione della partecipazione alle decisioni di una comunità diventa una questione contemporaneamente molto più difficile e contemporaneamente molto più urgente. In secondo luogo, noi abbiamo problemi ai quali non siamo pronti dal punto di vista proprio sociale, cioè il primo è quello certamente dell'immigrazione, dell'integrazione, lo vediamo tutti i giorni. Abbiamo un tema enorme di invecchiamento della popolazione al quale non siamo per nulla attrezzati da questo punto di vista. Cerchiamo soluzioni come l'assistenza domiciliare, cose che però non sono risolutive, tant'è che l'80-90% delle soluzioni dei problemi lo affidiamo, come dire, al badantato. C'è un tema enorme che in una società come questa è quello dell'istruzione. Siamo ancora una nazione con un basso grado di istruzione rispetto ai bisogni che abbiamo di confrontarci con gli altri paesi. E c'è un'enorme questione che sta emergendo, che è quella ambientale, dove lo sprolo urbano, la questione del consumo del territorio, la questione delle emissioni, eccetera, ci vede ancora una volta in difficoltà. Poi c'è un terzo grande ambito, che è quello delle connessioni. Noi abbiamo due enormi problemi rispetto al tema delle città. Uno, le connessioni interne alle città, il TPL, il trasporto pubblico locale. Siamo un paese che ha un deficit di collegamenti all'interno delle nostre città enorme. Abbiamo il tasso più alto di autobus, per esempio, di vecchia generazione, quindi l'età media dei nostri autobus è doppia rispetto a quella dell'Europa. Abbiamo un trasporto su ferro inesistente all'interno delle nostre città. Abbiamo un deficit da questo punto di vista. Il sistema delle metropolitane non ne parliamo, cioè pensiamo che città europee medie come Monaco eccetera, hanno 10 linee metropolitane, noi quella che ne ha di più, Milano, ne ha 4. Cioè veramente c'è un deficit strutturale di capacità di connessione interna alle città, sulle quali peraltro abbiamo provato a investire anche con l'aiuto qui presente Vincenzo Donato. Appunto per fare un piano metropolitano finanziato col fondo con l'FSC, eccetera. Però se noi dobbiamo guardare dal punto di vista della capacità delle nostre città di fare i conti con il resto del mondo, questo è un deficit enorme. Così come l'Italia ha un problema di connessioni interne. Cioè, se noi diciamo che Bologna e Milano sono una stessa città, lo possiamo dire perché oggi abbiamo un'alta velocità che le collega in un'ora. Ma questo avviene tra Bologna e Milano, non avviene in tutto il resto del paese. avviene tra Milano e Torino. Allora qua dobbiamo ripensare che cosa vuol dire l'alta velocità. Ci sono alcune situazioni come le isole eccetera dove l'alta velocità deve diventare l'unico modo per avere l'alta velocità è l'aereo. La vera alta velocità è l'utilizzo dell'aereo. Ma se noi abbiamo una compagnia di bandiera che ha rinunciato completamente a fare questo mestiere, cioè di metropolitana d'Italia, e questo è un enorme problema. Guardate, tutte le compagnie del mondo sono in positivo. In tutto il mondo i voli crescono. Solo in Italia c'è una compagnia che è andata a ramengo. E questo per una serie di scelte assolutamente assurde, tra le quali quella di non essere e non svolgere questo compito fondamentale per la connessione del paese. Ma così come l'Italia, se voi la guardate, un molo disteso nel Mediterraneo ha delle opportunità di essere punto di cerniera tra l'est e ovest, quindi tra la parte occidentale e la parte est, e tra nord e sud, un ruolo gigantesco. Non a caso molti investitori, anche statunitensi, eccetera, hanno intenzione di investire nel nostro paese proprio perché può essere un hub anche rispetto a tutto il tema dello sviluppo dell'Africa, eccetera. Così come molti investitori cinesi sono interessati all'ingresso in Europa, no? Nei porti del nord, nord-est tramite Trieste, nord-ovest tramite Genova, ma l'Italia deve fare delle scelte, cioè deve decidere che le porte di accesso all'est Europa è Trieste, non è che dobbiamo discutere se è Ravenna, se è Bari, se è questo, è Trieste, punto. Così come dobbiamo decidere che... Allora, qui il tema delle nostre città è un tema di questo genere, ci sono grandi opportunità, ci sono grandi problemi, ci sono, ma vanno fatte delle scelte e le scelte non possono che essere scelte A, di carattere nazionale in collaborazione con le città, B, scelte di come dire, integrazione e lavoro tra le città in modo sinergico. Tutto questo richiede però delle condizioni, altrimenti noi continuiamo a fare chiacchiere, a parlarci addosso di tutti questi temi, eccetera, eccetera, ma poi alla fine nel nostro paese non atterra mai nulla. Cioè, allora facciamoci una domanda, perché non atterra mai nulla? Perché tutte queste cose belle che ci raccontiamo sono così distanti anche dalle percezioni dei nostri cittadini e dalla realtà? Parliamoci chiaro. Io credo che ci siano tre livelli di problemi. Il primo è un problema di assetti istituzionali, cioè per fare queste cose le città, lo dico chiaro e tondo, hanno bisogno di semplificazione e autonomia. Oggi nel nostro paese siamo di fronte a situazioni di complessità burocratica sempre superiore, autonomia molto scarsa da parte delle città, nel senso che non gli viene data autonomia. In nessun paese al mondo, neanche nella centralissima Francia, ci sono i vincoli sulle assunzioni determinate, su quante assunzioni puoi fare o meno. Ci sono vincoli di bilancio, ma non ci sono vincoli su quanti, uno su quattro, uno... Cioè, guardate, io ho un'esperienza personale che mi dice che abbiamo misure messe in campo anni fa, due anni fa, ma lo stesso piano periferie, che per atterrare richiedono un anno, due anni, dopo che sono state decise, pensate, finanziate. Noi ci lamentiamo del problema del PIL, ma non facciamo le cose. Come facciamo a fare PIL se non escono i soldi? Se alla fine, come dire, rispetto alle misure che ci sono, un caso carino perché è emblematico, un finanziamento per la rottamazione dei camper, poca roba, stiamo parlando di 6-7 milioni, cioè poca roba rispetto al bilancio dello Stato, 6-7 milioni. La misura finanziata con la stabilità è stata resa operativa alla fine di novembre dello stesso anno. A dicembre erano finiti i soldi, sono stati rottamati 60 camper e la gran parte delle risorse messe in campo sono rimaste lì, inutilizzate. Questa è una follia dal punto di vista di un paese che ha un problema gigantesco di crescita. Come tutti sappiamo, il nostro problema del debito pubblico è legato alla crescita, no? E non si risolverà mai finché non si risolve. E questo, se noi non diamo alle città l'autonomia, se non diamo la possibilità di intervenire, se non diamo una semplicità nei meccanismi operativi di intervento, non stiamo parlando di nulla, stiamo parlando del nulla. Due, c'è un problema di competenze. Tutto quello che dicevamo richiede un modo diverso di ragionare sulle interdipendenze, ragionare sull'integrazione, ragionare su livelli di governo che cooperano tra di loro, significa ragionare appunto in una logica di governance e non più solo in una logica di gestione individuale, eccetera, eccetera. significa appunto lavorare sulla capacità di integrare pubblico e privato, amministrazioni di carattere diverso, di fare sì che all'interno delle nostre politiche pubbliche l'attività dei soggetti privati venga considerato un pezzo delle nostre politiche pubbliche, non qualcosa di diverso. Cioè ci vuole una capacità, come dire, di fare rete, eccetera, eccetera. Tutto questo oggi ancora purtroppo molto carente. Se non c'è questo, ovviamente tutti i ragionamenti che facciamo sono ragionamenti che vengono e avvengono sulla sabbia. Quindi dicevo, ci vuole questo, ci vuole un problema, c'è un problema di autonomia e un problema di semplificazione, c'è un problema di competenze di chi amministra, di chi governa, eccetera, ma c'è, lasciatemelo dire, anche un grande problema di valori della classe dirigente. In questo momento la nostra classe dirigente è molto orientata a, cioè quando noi parliamo di interdipendenza parliamo di cooperazione, parliamo di persone che si mettono una di fianco all'altro a darsi una mano, a spendersi, a mettersi in gioco. Noi oggi purtroppo, anche per le ragioni che dicevamo prima, per una complessità burocratica molto importante, per dei rischi sempre maggiori che la dirigenza, di fronte alla quale la dirigenza va incontro, eccetera, per tutte queste ragioni noi però non possiamo negarci che abbiamo, spesso ci troviamo con una dirigenza che è molto più preoccupata di non avere problemi che non quello di risolvere problemi. Questo ce lo dobbiamo dire in maniera molto, molto, molto chiara. Noi spesso ci troviamo con un problema di una dirigenza che ha il punto forte e valoriale è quello di capire chi ci mette l'ultima firma o la prima firma, perché quello diventa il problema. Allora, a questo punto di vista, ed è anche vero dall'altra parte, che noi spesso abbiamo una politica che non si fa scrupolo di difendere a volte interessi consociativi, eccetera, 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 di piccoli, che mette in difficoltà la dirigenza rispetto ad alcune richieste e così via, e qui dobbiamo costruire un patto vero tra la politica e l'amministrazione. Questo è un vecchio tema, ma è sempre attuale, di fronte al quale l'amministrazione deve avere la schiena dritta per sapere dire dei no. La politica deve avere il buon senso di non chiedere delle cose che non hanno senso, e però la dirigenza deve assumere la responsabilità di prendere delle responsabilità, perché è pagata anche per questo. Questo lo dico con grande serenità, e non faccio distinzioni tra enti locali, Stato, eccetera, perché le abbiamo viste un po' da tutte le parti. Concludo dicendo che noi come Ministero delle infrastrutture crediamo molto in questo programma di Urbact, crediamo che possa essere una palestra per scambiarsi le esperienze, le pratiche, eccetera, perché onestamente credo che le caratteristiche generali, gli obiettivi, le questioni di contenuto le abbiamo già dette, sviscerate per tanti anni. Adesso abbiamo un problema del fare, del mettere in pratica, del realizzare concretamente, e credo che il modo migliore sia appunto quello di confrontarsi, di vedere le pratiche, di raccontarsela, di imparare e di scommettere sul fatto che queste cose vanno fatte mettendosi ognuno in gioco e mettendo un pezzo di sé. Grazie.
Grazie mille.